con cui è stata scritta, praticamente questa delibera segna una gestione che praticamente è come se non viene fatta, una gestione pressappochista e dilettantesca, per un semplice motivo, perché partendo appunto da quello che viene scritto e quindi dalla delibera che era stata fatta sulla dotazione organica e quindi venivano messe in evidenza delle criticità circa l'organico, gli inquadramenti e queste cose qui, e questo ci può anche stare perché comunque è un'azienda piccola che ha necessità di risorse umane, però poi queste risorse umane sono state comunque rimpiazzate da consulenti esterni, qui già vediamo dei costi che sono sostenuti in più dall'azienda. Fermo restando che incentra la sua relazione fondamentalmente sulla creazione di questo nuovo edificio che dovrà sorgere, che costerà circa 785.000 euro, e è finalizzato tutto a questo, nel senso che l'azienda espleterà completamente e ampiamente e in modo giusto la sua gestione nel momento in cui avrà questo edificio. Io non penso che gestire un'azienda dipenda da un edificio, dalla costruzione di un edificio, perché se si hanno le capacità di organizzazione, di programmazione e di gestione, questo dipende sicuramente da quella che viene chiamata la governance nel punto dell'amministrazione. Nel punto dell'amministrazione viene richiesta un nuovo tipo di governance, ma io mi chiedo, la governance che c'è attualmente è in grado di portare avanti l'azienda speciale, se scrive queste cose? Perché io posso capire che vengono scritte che ci sono delle forti criticità, ma le criticità non si possono inserire nella costruzione di un nuovo edificio. Le criticità devono essere risolte, dovevano essere risolte nei 3 anni precedenti, perché questa gestione è attualmente in carica, mi sembra, da 2 anni e mezzo, se non mi sbaglio, e capendo che c'erano dei problemi in passato, e quindi sappiamo tutto quello che è successo, le perdite e così via, la nuova governance, come viene chiamata nel punto dell'amministrazione, doveva essere in grado già da allora di far ripartire l'azienda. Ora il sindaco giustamente fa la difesa d'ufficio e dice l'azienda piano piano è ripartita, su questo possiamo essere anche d'accordo, ma è ripartita male, perché poi vediamo ancora oggi che ci sono moltissimi problemi a livello proprio di gestione contabile e così via. Praticamente in questa azienda ancora oggi non c'è l'organizzazione, non c'è soprattutto la programmazione attraverso cui è possibile poi vedere lo scostamento tra quando è iniziata la gestione nuova e fino a oggi, quindi da oggi al passato, vedere lo scostamento che c'è tra i conti. E naturalmente generalmente si fa prima un piano dettagliato con degli obiettivi, poi si ricercano le risorse e successivamente si vedono gli interventi che si fanno nel contempo, e alla fine tutto questo porta alla formazione del bilancio. Naturalmente ci deve essere poi una rilevazione di costi e di ricavi con gli obiettivi raggiunti, e alla fine la valutazione di tutti questi dati attraverso anche degli indicatori, che io tra l'altro nelle relazioni non li vedo mai questi indicatori, quindi anche qui vediamo il pressappochismo di come viene gestita l'azienda. Non voglio offendere nessuno, ma sinceramente dopo 2 anni e mezzo che si doveva intraprendere un percorso nuovo di gestione, questa gestione ci risulta alquanto scarsa. Naturalmente, io leggendo qui dice, in particolar modo sarebbe auspicabile stabilire le competenze di un organismo che periodicamente analizzi i risultati delle varie gestioni dell'azienda speciale e il perseguimento degli indirizzi in attuazione a quanto stabilito, e va bene alla finalità degli indirizzi e all'approvazione degli atti fondamentali, che praticamente è quello che sto dicendo io, ma non lo doveva scrivere chi gestisce un'azienda questa cosa, perché questa cosa poi mette in evidenza che la gestione non si è realizzata. Addirittura adeguamento della professionalità detta al servizio di amministrazione e contabilità, anche ricorrendo nei casi consentiti a risorse esterne a contratto, ancora questo, e va bene. Io poi, se non ricordo male, mi sembra, vedendo poi C'è un altro passaggio che è interessante, perché qui dice: ricognizione generale sui contratti di lavoro in essere con il personale dipendente al fine di avere contezza della regolarità amministrativa e del rispetto della normativa in materia di lavoro, di rapporti di lavoro subordinato. Sinceramente non si dovrebbero scrivere queste cose in una relazione, perché ci fa venire il sospetto che ci sono dei contratti che non sono regolari. Questa è una cosa che sinceramente a me mi sbalordisce. Naturalmente, poi vabbè, qui si dice che i dipendenti dovrebbero essere maggiormente autonomi, preparati e consapevoli dell'importanza strategica della funzione. È anche, secondo me, un'offesa per i dipendenti che ci sono adesso, perché non si possono scrivere queste cose su una relazione per mettere in evidenza delle criticità. In quel caso si provvede e non si scrive. Poi naturalmente io vado avanti nel leggere perché mi sono appuntato alcune cose, che riguarda anche poi la centralizzazione della nuova sede di tutti i servizi di natura amministrativa, contabile e tributaria, e qui mette sempre in evidenza questa questione dell'azienda, quindi questa è una cosa principale. L'unica cosa positiva che vedo è, e speriamo che lo facciano presto, che l'azienda prevede l'approntamento e aggiornamento di un proprio sito con una web TV, che è quello che avevamo proposto noi nello scorso bilancio con gli emendamenti, mi sembra. E naturalmente, intanto leggo, naturalmente si parla poi degli spazi pubblicitari, che sinceramente secondo noi sono gestiti molto male, perché poi non riequilibrano quei costi che riguardano l'informazione. Se l'informazione ci deve essere, poi io capisco che il servizio deve essere impostato in una certa maniera, ma sinceramente noi pensiamo che sia gestito a livello amministrativo con delle perdite continue, e secondo me questo è un punto su cui chi gestisce l'azienda dovrebbe cambiare per portare inutile questo servizio, cosa che non avviene mai. Per quanto riguarda le farmacie, invece, qui la situazione è molto complicata, nel senso che a oggi, dopo tutti questi anni, dopo tutto quello che è accaduto in passato, ancora non si è capito che devono essere creati dei centri di costo, ovvero sia dei centri in cui si dà la responsabilità a qualcuno di gestire 3 farmacie che per il prossimo anno portano utili inferiori rispetto a questo anno. E questo è sintomo che le rotazioni del magazzino e tutto ciò che comporta le percentuali di carico e tutte queste cose qui sono gestite male. Non c'è chi segue ogni giorno la contabilità delle farmacie, probabilmente, e questi problemi poi si ripercuotono sul conto finale, che porterà appunto una diminuzione dell'utile. Soprattutto in questi periodi dove appunto la sanità è uno dei settori dove c'è una grossa vendita di farmaci per tutte le patologie appunto che nascono oggi. Tra l'altro nelle farmacie abbiamo i farmaci non convenzionali che non sono, come settore, sono molto scarsi nelle farmacie, ovvero omeopatia e tutte quelle cose lì. Ci risulta che il servizio sia molto poco efficiente, quindi sarebbe il caso di incrementare anche quel servizio, quindi altri prodotti oltre alle medicine normali. E naturalmente, quindi qui la criticità più grossa delle farmacie è che ci dovrebbe essere una persona o 2-3 persone, in base se non riesce a gestire tutto, ma io penso che una persona che appronterebbe solo quel lavoro potrebbe essere in grado di portare avanti il servizio e fare sì che alla fine dell'anno non ci siano questi scostamenti paurosi sull'utile, che è dato che questo è l'unico servizio che poi con gli utili ripiana agli altri, sarebbe opportuno di svilupparlo in modo migliore. Ci auguriamo che il servizio delle spiagge venga migliorato, perché l'anno scorso sinceramente è stato fortemente deludente e di questo si lamentavano appunto gli utenti del servizio delle spiagge. Il servizio dei trasporti sinceramente dovrebbe essere migliorato su molti aspetti. È positiva l'unica cosa forse che si seguono i contratti della Consip al fine di risparmiare, Anche qui sinceramente potrebbe essere interessata la Consip per quanto riguarda i carburanti, forse si ottengono degli sconti maggiori su tutti i carburanti, e la questione è che poi il servizio a oggi, poi qui è pure messo la questione della razionalizzazione dei percorsi, io mi ricordo che è stata approvata in Consiglio una delibera che riguardava il regolamento dei pulmini e tutto quanto, e mi sembra che questa regolamentava anche alcuni passaggi su come gestire tutta la cosa, e vedendo la perdita probabilmente questa delibera poi non viene seguita molto bene. Comunque vabbè, questo è poi un altro discorso da affrontare. Sinceramente poi, arrivando poi ai parcheggi a pagamento, qui si parla di un servizio sperimentale che tra l'altro ha avuto una rivisitazione delle modalità di attuazione concordate. Noi avevamo chiesto come opposizione di essere convocati in delle commissioni per stabilire in modo collegiale come effettuare gli abbonamenti, gli orari, tutto questo naturalmente carta straccia. Questo sta a evidenziare proprio la testardaggine su questo tipo di servizio su cui noi ci siamo abbattuti molto. Attualmente poi qui si parla appunto di una rivisitazione, ma ci sembra che quando era nato il servizio, grande battage pubblicitario sui giornali, poi per quanto riguarda gli abbonamenti, di cui noi ascoltavamo la gente per strada, i cittadini che ci chiedevano continuamente se venivano fatti questi abbonamenti, ci sembra appunto che si sia iniziata questa consegna di abbonamenti, però la cosa è stata gestita molto male dagli uffici dell'azienda, è stata gestita in ritardo, e questo ha provocato notevoli problemi soprattutto agli utenti, alle famiglie che chiedevano questo abbonamento, facendo anche una disparità di prezzi tra coloro che, se non ricordo male, rientravano nelle zone centrali e nelle zone periferiche, addirittura quelle periferiche, facendo un conto, mi sembra, avevo fatto l'articolo, vanno a pagare più di 400 euro l'anno, sommando tutto, che è un balzello in più per le famiglie in questo periodo di crisi. Purtroppo c'è stata anche questa disparità di trattamento che noi non condividiamo assolutamente, e sinceramente è stata gestita molto, molto, molto male dall'azienda e da chi gestisce l'azienda, in una maniera pressappochista e proprio da principiante assoluto. Grazie, ho finito.
Consigliere Boccia.
Buonasera a tutti, a chi ci ascolta. Io non entrerò nel merito del bilancio, in quanto già il mio capogruppo si è espresso ampiamente ed sicuramente interverrà dopo le spiegazioni che il direttore darà alle domande fatte. Io volevo toccare soltanto due argomenti. Uno l'ha toccato il consigliere Benge, le pulizie degli arenili, le pulizie delle spiagge, che a questa mattina, poi può darsi che questa notte stanno lavorando, non lo so, a questa mattina ancora tutto il litorale nostro non è pulito, anzi, proprio su segnalazioni di persone, stamattina qui in comune, dice: ma quando ne pulite, quando la pulite la spiaggia, qua a Sorseria quando la levate? E io ho detto: la leveremo a giorni, perché non potevo certo dire, ci stanno pensando, ci penseranno, a giorni la leveremo, faremo sta pulizia straordinaria su tutto l'arenile. L'altro aspetto, viceversa, che volevo toccare, le farmacie, il personale. Io invito a lei, direttore, di farsi una passeggiatina qui alla farmacia che sta qui a 100 metri, che devo dire lavorano con scrupolo, perché io purtroppo ogni 2-3 giorni sto in farmacia a prendere medicine per la mia signora, e devo dire sono anche zelante le dottoresse che ci lavorano, soltanto che c'è un problema, che ci sono sempre circa mezz'ora di fila, dai 30 ai 35 minuti di fila della gente che va in farmacia, una farmacia attiva. Visto il bilancio presentato e visto che c'è una farmacia che darà di meno sicuramente come introito, perché c'ha meno lavoro da sbrigare. Non sarebbe il caso, apposta io la invito a farsi una passeggiata, a spostare qualche farmacista da una farmacia che rende di meno a una farmacia che rende di più? Cioè, questa è una valutazione che io gli faccio. E gli dico, vadi a parlare, lei in qualità di direttore, di responsabile, con i responsabili di chi poi manda avanti questa farmacia. E si accorgerà anche che da quanto gli dicono loro dicono di aumentare, di assumere altro personale. Io già ho fatto capire che quello al massimo che si poteva fare è un trasferimento temporaneo da una farmacia all'altra nei periodi più consoni. Ecco, questo è quello che io, i due punti che volevo toccare, le spiagge, la pulizia ed eventuale trasferimento momentaneo di personale da una farmacia all'altra per rendere un servizio migliore alla cittadinanza. Grazie.
Grazie a lei. Se non ho altri interventi, il sindaco prima e poi il direttore generale Senato. Prima il direttore generale. Prego, direttore.
Dunque, cominciamo, ecco, questa osservazione del consigliere Boccia. Noi, il rapporto con i dipendenti di farmacia è un rapporto quotidiano, sistematico, insomma, le passeggiate, diciamo, ecco, comunichiamo per telefono e spesso ci richiamo anche nelle sedi farmaceutiche. E il personale è destinato alle singole unità produttive sulla base dei carichi di lavoro, quindi ecco, diciamo, io la invito a verificare sulla base dei carichi di lavoro, quindi la invito a verificare quelli che sono i carichi di lavoro delle singole unità produttive presso gli uffici dell'azienda, quindi avrà magari maggiore cognizione di quelle che sono le nostre scelte circa la destinazione del personale. Capirà che il lavoro è equamente distribuito, cioè sulla base della domanda viene deciso l'organico e questa verifica è puntuale, cioè ogni mese si verifica che la destinazione del personale sia congrua. Peraltro le dico che la farmacia 1 alla quale lei si riferisce non è la farmacia che ha un maggior carico di lavoro, per singolo addetto alla produzione. Quanto riguarda la pulizia delle spiagge, noi ci atteniamo a quello che è il contratto di servizio. Il contratto di servizio prevede che la pulizia delle spiagge giornaliera venga effettuata dalla fine del mese di maggio. Noi l'anticipiamo, la stiamo anticipando, quindi vedrà che già nel corso, nella prima decade di maggio il livello di pulizia sarà aumentato. Questo ci consente una diversa organizzazione del lavoro, però ecco, diciamo, noi dobbiamo come azienda rispondere a quelli che sono gli impegni che ci derivano dall'accettazione del contratto di servizio. E quanto riguarda, ecco, volevo un attimo fornire chiarimenti anche per quanto riguarda l'intervento del consigliere Penge. La governance non è la dirigenza dell'azienda, consigliere Penge, è una modalità di controllo del servizio conferito all'azienda speciale, e quindi su questo è chiara la legge, bisogna costituire un organismo che sia in grado di anche di realizzare quello che è il controllo analogo, quindi il termine governance ha questo significato. Per quanto riguarda la pubblicità, dobbiamo migliorare, e infatti è quello che è avvenuto esattamente, perché noi nel risultato di gestione 2009 ci proponiamo di incassare di più dalla pubblicità, infatti il disavanzo si riduce di circa 10.000 euro. Ma questo non condiziona rispetto al risultato migliore, insomma, questo è l'obiettivo che ci poniamo, però sicuramente e risponde, credo, alla quelle che sono le sue aspettative. Mi dispiace per questa pessima pubblicità che lei attraverso il suo intervento ha fatto alle nostre farmacie. Questo è un messaggio negativo che si ha anche nei confronti dell'opinione pubblica, in qualche modo o è presente o ascolta la radio. Lei ha fornito una serie di considerazioni avanzato una serie di considerazioni che non hanno fondamento e che pongono in cattiva luce quello che invece è una risorsa importante, efficiente ed efficace nei confronti della cittadinanza, che sono le farmacie comunali. Lei ha parlato di pessima gestione, di attività molto poco efficiente, non ci sono i prodotti e cose di questo tipo. Io smentisco categoricamente per constatazione di fatto, ma anche per testimonianza di chi alle farmacie si reca. Non ci sarebbe la fila di cui parla il consigliere Voccia se così fosse. Cioè, se le nostre farmacie non funzionassero, il cittadino andrebbe altrove, insomma, così non è. Tant'è che, e con questo rivolgo anche alle considerazioni, diciamo, più pertinenti che riguardano il risultato di gestione delle farmacie, dal punto di vista finanziario che avanzava anche il consigliere Moretti, noi nel 2008, per quanto riguarda i ricavi, siamo passati da 5.256.000 a 5.260.000, 2007-2008. Ma quello che è più importante è che il margine operativo, da 663.000, siamo passati a 685.000. La redditività delle farmacie è passata da 12,61 a 13,02. E i ricavi da 1,42 a 1,45. Questi sono risultati consolidati che testimoniano il fatto che le nostre farmacie non solo hanno un ritorno importante di clientela e anche di soddisfazione da parte della clientela, perché poi queste testimonianze ci pervengono, come dicevo, ma hanno anche un miglioramento importante per quanto riguarda la gestione finanziaria del 2008. E questo elemento è ancora più significativo se si prende in considerazione il fatto che a fine 2007 e primi mesi 2008 alla Dispoli, in un'area di pertinenza importante per quanto riguarda una delle nostre farmacie, che è la farmacia 2, ha aperto una farmacia privata. Ecco, ciò nonostante il risultato di gestione delle nostre farmacie è migliorato. Quindi, questo elemento avrebbe giustificato un risultato negativo, ma questo risultato, cioè l'elemento dell'apertura della farmacia privata al Cerreto, avrebbe giustificato un risultato negativo, ma consiglieri, questo risultato negativo non c'è stato. Allora, il merito non va a Sinati, a Fantozzi, il merito va a chi dentro le farmacie lavora, innanzitutto. Lavora con capacità, con professionalità e direi anche con meritata autonomia. E sono i direttori di farmacia, i farmacisti sono anche gli assistenti dei farmacisti, i commessi. Ma questo non basta, nel senso che noi non è che, cioè, rispetto a elementi fondamentali, no, che sono la razionalizzazione della spesa, la congruità e la dotazione delle necessarie professionalità all'interno dell'azienda, l'organizzazione del controllo di gestione, cioè questi sono argomenti sui quali non bisogna mai mollare. E mi sorprende che i consiglieri notino che su questi argomenti torniamo anche nel piano programma del 2009. Noi su questi argomenti non dobbiamo mollare, cioè questi argomenti sono ripresi nel piano programma 2009, così come c'erano nel piano programma 2008, perché su questi argomenti bisogna sempre migliorare. Quindi mi sorprende che i consiglieri, in particolare il consigliere Moretti, noti che su queste cose continuiamo a battere, perché sono quegli argomenti che ci consentono di guardare all'eccellenza. E poi, diciamo, vogliamo parlare anche di sintassi, no? Credo che sia più importante la sostanza credo si deduca, perché poi nel merito gli interventi sono stati fatti, ma secondo me suona bene, cioè si è quindi operato per due punti, la razionalizzazione, la definizione, l'organizzazione, si è operato per questo. E si parla anche dei risultati ottenuti, no? Perché il fatto che si dica che ci sono carenze di figure ad alta professionalità, è bene che il Consiglio Comunale lo sappia, è bene che i consiglieri lo sappiano, che è necessario, ad esempio, che l'azienda adegui il proprio organico, o con risorse interne o con risorse esterne. È un argomento di cui i consiglieri comunali debbono essere messi a conoscenza, che poi vedranno i bandi, vedranno gli avvisi, vedranno le selezioni tra il personale interno, vedranno la ricerca di consulenze esterne, non lo so, insomma, questo, però questa operatività muove da queste carenze, che poi saranno compensate, quindi è bene che il Consiglio Comunale lo sappia. Per quanto riguarda l'organizzazione del controllo di gestione, è un argomento sul quale dobbiamo sempre migliorare, diciamo che si è creata una modalità di controllo fondamentale per orientare la gestione e conseguire l'utile risultato del 2008, cioè l'utile di risultato 2008 poggia, uno degli elementi fondamentali sui quali poggia è proprio la capacità che abbiamo avuto di organizzare il controllo di gestione, cioè noi puntualmente alla fine del mese sapevamo nel corso del 2008, ora quello che vogliamo fare e cercare di capirlo proprio in tempo reale, attraverso la dotazione di strumenti informatici adeguati, che cosa accade giorno per giorno. Questo ci ha consentito, questo miglioramento ci ha consentito di ottenere l'utile risultato. Per quanto riguarda poi la carenza di strutture, quindi il problema logistico, permane. Però che cosa abbiamo fatto? No? Lo diciamo nel piano programma, abbiamo detto che il progetto di cui parlavamo, il programma che ci eravamo dati nel 2008, quindi la ristrutturazione della sede, è diventato un fatto concreto, perché lo diciamo nel piano programma, è all'attenzione del Consiglio Comunale, è all'attenzione della Commissione Consigliare competente. Abbiamo anche una stima dei costi, sono 785.000 euro. È bene precisare che qui ci sono le spese di progettazione, c'è l'IVA e all'ordo del ribasso d'asta. I ribassi d'asta nel comune di Adispoli sono dell'ordine del 20-25%, quindi arriviamo ad una spesa effettiva in soldoni di circa 450.000-500.000 euro per ristrutturare tutto l'edificio, d'accordo? Dotarlo di arredi e costruire il parcheggio esterno per tutti gli scuolabus, recinzione, cancello elettrico e così via, cioè chiavi in mano, 500.000 euro, che è il costo di un appartamento e mezzo alla Dispoli, insomma, no? Questo è. E poi c'è anche questa cosa ulteriore inciso che parla della dotazione degli strumenti hardware. Noi abbiamo proprio in questi giorni stiamo sostituendo tutte le macchine attraverso la convenzione Consip e i computer e stiamo potenziando i programmi. In questi programmi che noi stiamo potenziando, ma quelli già che deteniamo, ce n'è uno che riguarda la gestione delle farmacie, ce l'abbiamo già, funziona. Io smentisco chi dice che ci siano prezzi diversi dei farmaci, non è possibile questo, perché c'è un collegamento simultaneo tra le farmacie che stabilisce il prezzo del costo del farmaco e la condivisione del prezzo di vendita tra i direttori. Il discorso del magazzino unico esiste già, nel senso che gli acquisti vengono fatti concordando tra le tre diverse farmacie il budget disponibile e le quantità necessarie del singolo farmaco, e la contrattazione viene fatta per le quantità complessive. L'acquisto viene fatto per la quantità complessiva, la consegna non viene fatta in un magazzino unico, ma in un magazzino unico virtuale, nel senso che le sedi sono tre e tutte e tre sanno quanti farmaci hanno e così via. Quindi anche queste sono informazioni che non testimoniano per quello che merita il livello di efficienza che le farmacie avevano già e hanno migliorato in questo anno. Io colgo l'occasione proprio per ringraziare, proprio in ordine ai risultati ottenuti col bilancio 2008, sia il personale dipendente, ma anche i collaboratori esterni, lo stesso Collegio dei Risoluti dei Conti, lo studio Bianchini, per quello che siamo riusciti a fare. È veramente un... al di là della mia opera personale, quella del Consiglio di Amministrazione che questa sera rappresento, che comunque, diciamo, svolge il proprio lavoro, però ecco, se c'è un risultato positivo va sicuramente condiviso con tutto il personale dipendente che ha contribuito per questo anno trascorso. Grazie.
Anti, prego.
Ah, sulla questione, sì, dunque, la questione del bando. No. Ah, il bando, per il tipo di attività che ci occorre svolgere, che è relativa all'accertamento dell'evasione del tributo ICI, è un tipo di attività che il Comune ci richiede giustamente di svolgere con la massima urgenza. Noi abbiamo bisogno di personale esperto. E il personale esperto che lavora nei programmi e che conosce questo tipo di procedure è esclusivamente personale che ha lavorato direttamente o indirettamente per un ente locale. Nel senso che questo tipo di attività non si acquisisce, questo tipo di conoscenza specifica nella gestione delle banche dati che poi confluiscono nell'accertamento dell'evasione del tributo ICI non si acquisisce con una preparazione scolastica. Questo è quello che sosteniamo noi. E quindi conseguentemente il bando che abbiamo fatto, che ricordo riguarda personale assunto a tempo determinato, probabilmente part time per un arco di tempo di qualche mese, insomma, quindi non parliamo, questo non per il consigliere Ardita, insomma, diciamo per chi ci ascolta, e quindi noi abbiamo bisogno di personale che assunto oggi, domani mattina è operativo sul programma relativo al... E quindi abbiamo costruito un bando che è molto stringente. Questo lo riconosciamo, insomma, non è che lo neghiamo. Però la necessità deriva da questo, insomma, ecco, deriva da questo. E poi c'erano altre osservazioni sull'assunzione? No, non mi pare, vero? No, non mi pare. Poi le questioni che sollevava il consigliere Benge sui parcheggi a pagamento, io sono allibito, insomma, secondo me sono allibito, cioè non c'è nessuno, sono informazioni errate, cioè non so da dove provengano. Noi abbiamo un sito web, abbiamo un'email, abbiamo un ufficio aperto il mattino e pomeriggio in piazza. Abbiamo peraltro il controllo analogo del comune svolto da un ufficiale della Polizia Municipale. A me non sono arrivate proteste, non sono arrivate lamentele. Con questi canali io ho letto due mail di persone che chiedevano chiarimenti. Due mail mi sono state trasmesse dagli uffici comunali, di persone che non è che chiedevano chiarimenti, due mail. Quindi non commento.
Ci vado avanti. L'ho scritto per il secondo intervento, consigliere Ardita. È scritto per il secondo intervento. Lei faccia fare un primo intervento a Fioravanti e poi si replica.
Sì, meglio se
il bilancio se va. Si raddoppiano i tempi di intervento.
Ma io non sono abituato a prendere bacchettate, non mi conviene a parlare molto, ma siccome che ho sentito il direttore che invece di accettare i consigli del gruppo di opposizione ho potuto ascoltare molto bene e ho capito bene che noi stiamo facendo un'opposizione cattiva, diciamo le stupidaggini, caro direttore, non ti puoi difendere così. Perché mi sembra che qui c'è il gruppo che cerca sempre di mandare avanti le cose, dandovi una mano che non la meritate in questo modo come lei si sta comportando, rispondendo agli interventi che sono stati fatti. Caro direttore, io già lo dissi della precedente bilancio, visto che lei era una brava persona, ma non era all'altezza di gestire queste cose, per chi ci vuole un manager, non un impiegato, non un dipendente dell'Enel, pure bravo come persona, però non ha le capacità di gestire questa cosa. Perché per gestire 3 farmacie ci vanno i trasporti, le scuole, ci vuole una persona, un manager, una professione apposita che ci costerebbe molto meno e le cose funzionano. In questo modo non funziona, perché io vi posso dire che questi ultimi 40-50 giorni, non voglio dire che c'è una disgrazia in famiglia, per l'amor di Dio, perché però mi è servito di andare più spesso in farmacia, e nelle nostre farmacie, 2 o 3 volte, ho capito a quella del Miami, non c'ho nessun problema a dirlo, non ho trovato mai delle cose che servivano. Un sabato mi trovo proprio in un'altra farmacia nostra, comunale, mi serviva un salvavita, non per me, ma mi serviva, non avevo la ricetta giustamente, ma non te la possiamo dare, però sai, c'è il pronto soccorso, e dico, guardi, io sono consigliere comunale, domani ti posso portare la... Ma non con questo, me la voleva dare, non l'ho più presa. Sono andato a un'altra farmacia, non è del comune, sono entrato, ho detto mi serve questa, me l'hanno data subito. Per dire il modo di gestire la direzione di questi dipendenti, come funziona. Quindi, caro direttore, io non vedo proprio, perché io penso che l'ala servizi si chiama ala servizi speciale, ma di questo speciale lei mi deve dire che c'è. I servizi dell'autobus non funzionano bene, sono costosi. Che le posso dire? Di tutte le gestioni, perché io ho letto qui, c'ho il bilancio che non riesco a leggere talmente che è scritto piccolino piccolino, però l'ho letto e ho visto che ci sono solo spese, non c'è niente di buono, non c'è niente di buono per progredire. Vedo l'entrata dei parcheggi 20.000, 18.000, quelle che sono, non è una risorsa che abbiamo, diciamo, io non mi voglio associare a qualcuno di dire che i parcheggi, perché io nel 97 ero d'accordo a fare i parcheggi, poi non l'avete più voluti il gruppo del tuo partito, però comunque lasciamo perdere questo, parliamo di questi bisogni. Io non vedo nessun introito importante che possa mandare avanti le farmacie. Se noi seguiamo, a parte siete abituati male, che il comune poi risana, sindaco, queste cose, diglielo al tuo direttore della servizi speciale. Lo speciale c'è scritto, ma di speciale non c'è niente. Guarda, sinceramente non vedo, perché se io mi metto a leggere adesso, dopo ti annoio, e punto per punto di queste decine di cose che mi sono segnate, ne voglio fare a meno. Perché le cose speciali, per morire, sull'ala servizi non c'è niente di speciale. Possiamo dire che sulla Flavia Acqua qualche cosa vediamo. Qualche movimento in più c'è, ma nell'ala non c'è niente, avete perso proprio le ali e non ce l'avete più. Quindi io ti do un consiglio buono, da amico, come cittadino, non come consigliere comunale, o ti ritiri, e se no svegliati, perché non è il sistema di gestire un'azienda di questa portata. Perché sinceramente non vedo niente di buono. Perché se poi pensi che con il bilancio del comune risana un'altra volta la servizi, questo scordatevelo, perché il comune non può più fare questi piaceri per cercare di mandare avanti un servizio che è importante, ma si deve mandare avanti con dei modi ben specifici. Ben specifici, perché ci siamo inventati questa cosa, ma non per fare debiti, perché qui vediamo debiti con la banca, ma perché tutte queste cose? Una gestione di 3 farmacie, sì, posso capire le scuole, posso capire i pool, ma sai, la gente non c'è la possibilità, non paga, e fa pure bene, se non c'hanno i soldi perché devono pagare? Però il resto non c'è niente. Perché la precedente con le pulizie delle spiagge abbiamo visto nel 2008, non si è fatto niente, si è fatto solo, avete gestito i soldi, avete pagato il personale, però di miglioramenti non se ne sono visti, caro direttore, quindi lei non bacchetti, io non vado avanti, non mica perché credo dopo riprendo la parola e non posso parlare molto, però qui non c'è niente di speciale, caro Sinatti, quindi due consigli, dite, o ti svegli o abbandoni.
Consiglio, consiglio fraterno.
Passi, sì, in base in amicizia, passi la mano, passi, cerca una persona, ci sono delle persone che hanno, come si dicono, tributi, no? Si può dire, e quindi per fare questa cosa non sei, vabbè, chi può capire capisca, perché se no glielo dico a chiare note, perché si può dire, quindi basta, io...
Grazie consigliere Pieravanti.
Grazie presidente della cosa, però è sindrice, no? E non bacchettare almeno, no, io non è che devo difendere qualcuno, però per l'amor di Dio. Grazie, ho terminato.
Ritengo che la risposta del direttore non è esaudiente, in quanto io ho discusso non che ci volevano quelle qualità, quelle specifiche proprio, qualità dell'ICI, dei tributi e quell'esperienza. Io ho discusso la procedura, cioè all'articolo 1 e 2 di tutti i bandi di concorso per l'ammissione del personale, lì andava inserito che dovevano avere esperienza precedente nella pubblica amministrazione. Invece che l'ho scaricato il bando, nell'articolo 1 dell'ammissione c'è scritto titolo di scuola superiore. Allora, la domanda che le ho fatto era quella: è possibile che un laureato non è stato neanche ammesso alla prima prova? Cioè, è questo? Perché voi non avete previsto prima il concorso a titoli, l'avete messo all'articolo 5, 6, 7 alla fine, dove c'è scritto valutazione di titoli, se hanno la laurea 5 punti, se hanno lavorato nella pubblica amministrazione 8 punti e tutto quanto. Allora, chi ha lavorato nella pubblica amministrazione andava, poteva raggiungere dai 15 ai 20 punti, ma è possibile che un laureato come commercio neanche il minimo di 13 punti ha raggiunto e non viene neanche ammesso alla prima prova? Cioè, perché erano previste due prove, la prima orale e la seconda di informatica. Cioè, così si sono illusi tanti giovani che con il titolo di laurea hanno partecipato al concorso, hanno pagato la marca di bollo e non gli è stata data anche la possibilità di fare la prima prova. Allora, che cosa consiglio? Che quando si fanno queste cose si devono andare a vedere i bandi delle altre pubbliche amministrazioni. Perché lei dirà giustamente che lì all'ufficio tributi ci vogliono alcune qualità. Ma uno che lavora in economia e commercio, guardi che partecipa al concorso alle authority. Alle authority, non ai tributi, ha capito? Allora, poi il secondo passaggio, che credo lo faceva risposta del vicepresidente Voccia, sul contratto di servizio sulle pulizie di spiaggia. Per questo non mi è tanto chiaro, perché se il contratto di servizio l'avete previsto dal 31 maggio, ma gli operatori balneari, con la riunione che è stata presieduta oggi pomeriggio dal sindaco sul problema dei canoni, hanno già numerosi problemi economici e incontro a tante tasse. Addirittura noi prevediamo un contratto di servizio che puliscono le spiagge il 31 maggio, a quando? Al 30 settembre. Il 10 settembre chiudono tutti gli stabilimenti. Andiamo a vedere la precedente stagione estiva. La stagione estiva, adesso che c'è il ponte di tre giorni, 1, 2, 3 maggio, arrivano i romani e trovano tutte le spiagge sporche alla Dispoli. Allora, credo che l'ala servizi nel servizio spiagge poteva anche prevedere ogni tanto un servizio straordinario di pulizia. Cioè, non è che sono cose così difficili, eh? E questo nell'interesse di tutti gli operatori turistici.
Grazie consigliere, prego sindaco.
Ma io sul risultato complessivo della servizio non torno, abbiamo dato come amministrazione un giudizio nettamente positivo e quindi non torno su quello, soltanto su alcuni aspetti che abbiamo anche più volte discusso. Io penso che ognuno è libero chiaramente di prendere le proprie posizioni, anche di cavalcare posizioni demagogiche abbastanza antistoriche. Continuare a fare la polemica sui parcheggi a pagamento, bisognerebbe, prima di fare la polemica sui parcheggi a pagamento, spiegare o dare una motivazione, dire che cosa si pensa del fatto che a questo comune ad oggi la manovra dell'ICI sulla prima casa ha tolto 1.200.000 euro. 1.200.000 euro. Quelli sono stati tolti da qualcuno, ha fatto credere di regalare questi soldi, in realtà sono stati tolti ai comuni e il nostro comune manca di 1.200.000 euro. Allora, con 1.200.000 euro, ad esempio, avremmo potuto fare due parcheggi. Noi abbiamo approvato un parcheggio via del Tritone per un costo di 300.000 euro e speriamo di prendere il finanziamento della provincia, perché il nostro piano dei parcheggi, il nostro piano del traffico, lo dico in tre minuti, è il seguente. L'analisi è chiara, su Viale Italia e sulle vie che stanno intorno a Viale Italia gravano circa 10.000 persone che passano per la stazione ferroviaria, grava il centro commerciale più importante di Ladispoli, quindi il traffico conseguente, e grava una residenza abitativa che è tra le più alte del Lazio. Dopo Ciampino, intorno a Viale Italia, c'è la più alta concentrazione di abitanti del Lazio. Allora, il problema del traffico e dei parcheggi non si risolve né con la demagogia, e certo non si risolve nemmeno soltanto i parcheggi a pagamento, ma i parcheggi a pagamento hanno cominciato a far pensare qualcuno che parte da Campo di Mario o di Valcanneto che si può andare a fare la spesa a Viale Italia, cosa che prima era scomparsa da Viale Italia. Questo l'hanno capito tutti, tutti lo hanno capito. Seconda cosa, Viale Italia può essere il garage di chi abita in quella zona o il garage di chi lascia la macchina la mattina e la prende la sera? Perché questo era diventato. Allora, qualsiasi persona di buon senso capisce che il viale principale del paese, questo vale da Trento fino alla Sicilia, il viale principale di una città non è il parcheggio dove si mette la macchina la mattina e si va via la sera. E non usciamo con le barzellette del disco orario, perché sono le barzellette, quelle del disco orario. Allora, il parcheggio e il pagamento stanno dal Trentino fino alla Sicilia, stanno da Tolfa, stanno a Fiumicino, stanno nei comuni di centrodestra, di centrosinistra. A Roma per 20 giorni hanno provato a toglierli ed è successo il caos totale, compreso che la Corte dei Conti ha fatto sapere al Comune di Roma dove pensava di prendere i soldi, che non c'erano più con i parcheggi a pagamento, tant'è vero che si è velocemente tornati ai parcheggi a pagamento. Allora, il nostro piano, ripeto, prevede che Viale Italia sia nelle ore di commercio a disposizione di chi vuole fare commercio alla Dispoli, le vie laterali siano a disposizione ancora di più dei residenti, perché le vie laterali attualmente non sono a pagamento, lo diventeranno soltanto quando sarà aperto il parcheggio di scambio che sta alla stazione. Il parcheggio di scambio della stazione darà 250 nuovi posti alla Dispoli. Lì si sposteranno sicuramente 250 macchine dei pendolari che non graveranno più addosso a Viale Italia e alle vie laterali. Quindi in queste vie laterali sarà più facile per i residenti con una tessera di 20 euro all'anno, sarà possibile, sarà più facile di prima. Forse questa cosa non è stata ancora ben compresa, ma come è avvenuto per Viale Italia, dopo qualche mese si è capito che era meglio, si capirà che il residente di Viale Italia dai parcheggi a pagamento nelle vie laterali avrà i residenti di Viale Italia e zone limitrofe avranno un vantaggio, perché loro con 20 euro avranno dei posti a disposizione e i 240 macchine si sposteranno a monte della ferrovia. Il nostro piano prevede anche un parcheggio a Via del Tritone, un parcheggio dove c'è l'attuale campo sportivo per almeno metà e un parcheggio lungo la linea ferroviaria nel tratto, per ora ancora delle ferrovie, che sta tra via Bologna e la stazione. Per fare queste cose ci vogliono le idee, i progetti e poi ci vogliono i soldi. Allora, un comune come il nostro i soldi li deve continuare a trovare facendo pagare le cose il giusto, e vedrete che la manovra di quest'anno non aumenta nulla, abbiamo soltanto ritoccato alcune cose, e il parcheggio a pagamento fanno introitare 400.000 euro che possono essere finalmente usati anche per queste cose. E chi parla di che i parcheggi, cioè il fatto del parcheggio a pagamento deve servire a migliorare la viabilità, questo avverrà chiaramente, quindi saranno fatti un nuovo parcheggio e saranno spesi 1.200.000 per le strade di Ladispoli che saranno rifatte completamente. Abbiamo fatto via Roma, adesso via Kennedy, via l'Italia, via Scalchi, via Ancona, via Palo Laziale. Questa è la politica. Poi possiamo invece, potevamo fare altre scelte, piangerci addosso e lasciare le cose come stavano. Noi abbiamo fatto altre scelte che saranno coraggiose ma non temerarie, perché per amministrare un comune come la Dispoli ci vuole il coraggio delle scelte, altrimenti ci si piange addosso e basta. Ripeto, io su questo tanto avremo modo di tornare. Comunque la discussione è aperta, il confronto è aperto, si continuerà sicuramente tutto l'anno ma anche il prossimo anno, perché, ripeto, bisogna capire, non siamo il paesetto dove 10.000 persone abitano e lasciano la macchina avanti al bar, siamo una città di 40.000 persone e le persone debbono capire che la macchina sta da una parte, i pedoni stanno da un'altra e io spero anche le biciclette staranno da un'altra parte ancora. Così si fa nei paesi moderni, non si continua a lasciare, voglio fare l'esempio, la macchina, voi andate a quest'ora e voi troverete le macchine, è vero che non è un'ora di grande passeggio, sulle strisce pedonali al centro di un bar, lo vogliamo scommettere, usciamo, sul passaggio dei disabili e delle strisce pedonali ci sono le macchine a quest'ora e a 50 metri ci sono i parcheggi non a pagamento vuoti. Allora, deve finire questo vizio e noi lo finiremo, lo faremo finire con le multe, con i parapedoni, con i parcheggi a pagamento. Questo è un vizio che deve finire, altrimenti chi vuole diversamente vuole il caos.
Microfono, sindaco.
Sì, grazie presidente.
Moretti, prego.
Beh, sindaco, questo coraggio ci sarebbe voluto anche nei 10 anni passati. Lei era qui con noi, era presidente del consiglio comunale, molti suoi colleghi che oggi amministrano insieme a lei erano della maggioranza di centrosinistra che per 2 mandati non ha mostrato questo coraggio del quale parla lei. I parcheggi che fosse necessario realizzarli era evidente non da quest'anno ma da 20 anni a questa parte. E gli spazi c'erano, gli spazi liberi c'erano anche al centro della città. Sono sorte in questi 10 anni numerose palazzine, delle quali alcune anche abusive, e hanno occupato gli spazi vitali che noi dicevamo già dal tempo che andavano opzionati, comprati, espropriati e comunque utilizzati a fini pubblici, non certo a fini privati. Oggi quegli spazi non esistono più e lei ci parla di parcheggi in maniera così solenne, citandone uno come quello di via Bologna, che potrà ospitare al dittanto 20 macchine, insomma, 30 macchine. Non è che... Probabile. Se magari poi ce lo racconta in commissione saremo ancora più informati. Sarebbe bellissimo saperlo insieme e magari daremmo anche il nostro apporto di idee, il nostro contributo. Comunque quello che dicevamo da sempre era che le scelte coraggiose vanno fatte prima in ambito urbanistico, indipendentemente dalle persone alle quali si vanno inevitabilmente a pestare i piedi. Lo stiamo dicendo anche adesso che bisogna realizzare una nuova rete viaria, lo dicevamo prima. Le cose poi precipitano, la gente viene a vivere alla Dispoli, lo fa a un ritmo molto elevato, non ce la facciamo a stare dietro con i servizi. I parcheggi, la viabilità, sono servizi. Prevedono delle infrastrutture, ma sono poi alla fine dei servizi che si danno ai cittadini. Io pure non sono convinto che i parcheggi a pagamento abbiano risolto tutto. Hanno dato una mano, ma insieme ai parcheggi a pagamento sapete perfettamente che poi alla fine, se non si realizzano quelli liberi, quasi si commette un'ingiustizia nei confronti dei cittadini, perché al di là del prezzo, che può essere più o meno abbordabile per certe persone, comunque deve esistere la possibilità di parcheggiare gratuitamente in un'area, diciamo, abbastanza vicina, non proprio laddove si vuole, ma comunque nelle immediate vicinanze deve esserci anche un parcheggio libero. Io credo che forse sia meglio tornare, visto che questo tema toccato secondo me riguarda più il bilancio generale che non quello dell'ala servizi, sebbene l'ala gestisca i parcheggi a pagamento, credo sia bene tornare sul problema che stavamo trattando, ovvero il bilancio ala. Il direttore ha cercato in qualche modo di spiegarci quello che non è riuscito a fare. Io trovo delle contraddizioni in quello che ci ha detto. Prima ci dice che stanno rimodernando il parco macchine informatico, dice che stanno mettendo in funzione un programma che gestirà le farmacie e poi ci dice che tutto quanto già funziona. Allora io non ho capito, sta già funzionando con un apparato vecchio, con dei programmi vecchi, con delle macchine vecchie, oppure non sta funzionando e lei pensa che funziona in un certo modo, come dice lei. Io ribadisco, ne ho le prove perché ho gli scontrini, che nelle farmacie pubbliche di Dispoli lo stesso prodotto è venduto a prezzi differenti, lievemente differenti, poi nemmeno tanto perché mi pare che era 12,50 contro 13,30 per un prodotto da banco. Comunque di fatto succede questo, ma non voglio con questo sottolineare il fatto che un cittadino può avere speso 80 centesimi di più in un'altra farmacia, sempre pubblica. Voglio sottolineare il fatto che c'è una disorganizzazione. Quello che sostenevo prima, e che poi è stato precisato dal direttore generale nei confronti del sindaco, è che il magazzino è virtuale, è chiaro che è virtuale, non dobbiamo creare un quarto magazzino rispetto ai tre che hanno le farmacie. Le farmacie debbono semplicemente sapere tra di loro dove si trovano i prodotti, se non sono presenti. Il consigliere Fioravanti prima ha detto è andato in una farmacia pubblica e non ha trovato un prodotto salvavita. Quella farmacia pubblica poteva, con un sistema informatico che funzionasse, vedere se in un'altra farmacia pubblica quello stesso prodotto sarebbe stato disponibile. Questo perché? Primo, perché è un prodotto salvavita e quindi può essere immediatamente necessario. Secondo, perché è un fatto commerciale, e cioè quel prodotto viene comprato comunque in una delle nostre farmacie piuttosto che rivolgersi al privato. Io francamente credo che, come diceva prima il consigliere Fioravanti, sia bene da parte di certi amministratori fare un po' un esame di coscienza e dire sì, ci stiamo provando, i risultati sono questi, e accettare anche delle critiche che provengono dall'opposizione, che a volte ha anche ragione, non sempre, ma comunque a volte colpiamo nel segno, ma non per screditare o per mettere in cattiva luce, semplicemente per dare un contributo. L'ala servizi non è poi che ci voglia un mago della finanza per gestirla, è una azienda che avete visto 2 anni fa, ha avuto un buco di 400.000 euro, il comune si è messo una mano in tasca e ci ha rimesso i soldini. Quel buco l'hanno creato degli amministratori nominati da un'amministrazione omogenea a voi, della quale avete fatto parte tutti quanti. Quindi oggi dire che ereditate una situazione di grave crisi è come dire che avete creato un buco e adesso cercate di aggiustare le cose. Ma noi siamo convinti che questa pure sia un modo per andare avanti. Per carità, può succedere che un'azienda venga gestita in maniera sbagliata, perché no? Ma io non dico nemmeno superficiale o come posso dire, non corretta. Sbagliata, uno può commettere uno sbaglio e succede che l'azienda chiuda in perdita. Quest'anno voi presentate un bilancio che chiude più o meno in pareggio, attraverso il quale però non avete prodotto di più rispetto all'anno prima, direttore. Avete semplicemente avuto un incremento, per esempio, delle tariffe sugli scuolabus, che vi danno una maggiore entrata da parte dell'utenza, e avete un po' più di soldi a disposizione. Gestite gli stessi identici servizi dell'anno scorso, con gli stessi identici soldi. Se voi aveste lavorato bene, avreste prodotto un utile, e con quell'utile in più avremmo potuto fare qualcosa in più. Questo è l'obiettivo attraverso il quale si è creata l'ala servizi. L'ala servizi, come tutte le municipalizzate, nasce per ottimizzare un servizio che normalmente all'interno del comune non è gestito al meglio. Allora si dice, lo diamo ad un gruppo di persone esperte che dall'esterno organizzano meglio questo servizio. Con gli utili, che sarebbero quelli delle farmacie, il comune può pagare quei servizi in perdita. Oggi, per far funzionare il bilancio in pareggio, il comune ha dovuto aumentare le tariffe degli scuolabus. Questa è la realtà. Non avete fatto niente di meglio né di più rispetto allo scorso anno. Io credo che quando scrivete nel paragrafetto che dice amministrazione e puntate tanto sul controllo, sulla organizzazione, vi ricordo che questi stessi impegni sono stati presi da questo Consiglio Comunale con un emendamento alla delibera quando è stato ripianato il buco di bilancio del 2005-2006. Ci siamo detti, ci mettiamo i 400.000 euro necessari, vorrei che i colleghi consiglieri lo ricordassero, ma la servizi viene in relazione alle commissioni competenti periodicamente. Questo in un anno, vi ricordate che sia mai successo? Non mi pare. Oggi alla servizi ci dice che sta cercando di mettere in piedi questo sistema di monitoraggio, perché se chiede di farlo, se chiede di realizzarlo, vuol dire che ancora non ce l'ha. La prova ne è che noi non siamo stati informati in questo arco di tempo di nuova gestione, di come andavano le cose. Veniamo informati a consuntivo di bilancio e a preventivo. Io dico che va bene lo stesso, daremo il nostro contributo anche in sede di preventivo e di consuntivo, però francamente dire che non abbiamo detto cose sensate, che facciamo opposizione strumentale, francamente mi sembra sbagliato. Perché abbiamo individuato dei problemi e abbiamo anche proposto delle soluzioni. Credo che un maggior contatto tra tutti quanti sarebbe auspicabile, tenendo conto che l'ala servizi è un'emanazione diretta dell'amministrazione pubblica e che noi siamo per legge tenuti a controllare ciò che succede in amministrazione pubblica.